Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, sabato, giorno della Madonna, ed eccoci ritrovati nel nostro appuntamento ai piedi della Madonna per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più. Al microfono Giulio Loredo. E oggi, carissimi amici, carissimi ascoltatori, continueremo a trattare della teologia della corredenzione. Lo ripeto sempre, metto le mani davanti, come si dice, questo non è un dogma, come lo è per esempio l'Immacolata Concezione della Madonna, come lo è l'Assunzione della Madonna, non è un dogma, però c'è tutta una corrente da sempre, da secoli e secoli, che vorrebbe che questa verità, cioè che la Madonna è stata corredentrice del genere umano, questa verità sia proclamata come tale. Comunque, grandissimi teologi se ne sono occupati, addirittura c'è una preghiera alla Madonna corredentrice di Papa San Pio X, quindi mica poco, un Papa e per di più un santo. E noi stiamo seguendo, ve lo mostro sempre, questo bellissimo libro di padre Reginald Garrigou Lagrange. Il più grande, o uno dei più grandi teologi del secolo scorso. E si chiama precisamente La Madre del Salvatore e la nostra vita interiore. E voi vi ricordate? Abbiamo iniziato mettendo a confronto questi due aspetti della Madonna, cioè l'essere madre di Dio e l'essere piena di grazia. Abbiamo visto come c'è una certa discussione fra i teologi, quale caratteristica è maggiore e superiore, e il consenso quasi totale è che l'essere madre di Dio è qualcosa di intrinsecamente superiore all'essere piena di grazia. Ma poi abbiamo visto quindi cosa significa o cosa comporta l'essere madre di Dio. E poi siamo entrati in questa analisi della pienezza di grazia della Madonna. La Madonna è piena di grazia, piena vuol dire piena, cioè scusate la banalità o il pleonasmo, piena vuol dire piena, cioè che non ci sta niente di più. Però dentro questa pienezza c'è una crescita, c'è un aumento. Non è che il bicchiere si riempa di più, che lo stesso bicchiere cresce e quindi comporta più acqua, per usare questa metafora. Abbiamo visto che la Madonna ha una pienezza iniziale, originale, cioè quando è stata concepita. Già nel suo concepimento era piena di grazia. Poi, nell'atto della nascita del nostro Signore, o se vogliamo, l'annunciazione, cioè la incarnazione e la nascita di nostro Signore. Questo è una nuova tappa della sua pienezza di grazia. E poi c'è la pienezza finale, quando la Madonna è stata portata in cielo, quindi nel giorno della sua assunzione. L'ultima volta abbiamo visto l'aumento di grazia nella Madonna per la nascita, scusate, per l'annunciazione e soprattutto per l'incarnazione del Verbo. Come mai, essendosi incarnato il Verbo nel grembo materno e virginale perfetto di Maria Santissima, e questa ha avuto un aumento di grazia. La Madonna ha avuto un aumento di grazia, di pienezza di grazia, non un aumento di grazia. Ricordate la metafora: non è che il bicchiere sia stato mezzo vuoto e si sia andato man mano riempendo. No, il bicchiere era già totalmente pieno, anzi era straripante di acqua. Però il bicchiere stesso è andato crescendo perché la conoscenza e l'amore della Madonna è andato crescendo. L'amore della Madonna è andato crescendo, non che non fosse perfetto e pieno prima, però conoscendo di più, ha più oggetti da amare. E quindi c'è un accrescimo, c'è un aumento del suo amore, e questo aumento dell'amore comporta un aumento della grazia divina. La Madonna è andata divinizzandosi, per così dire. Comunque vediamo l'aumento di grazia nella natività del Salvatore. E padre Garrigou Lagrange scrive, sono frasi così belle che col vostro permesso io le leggerò direttamente dal libro. Maria è cresciuta nell'umiltà, nella povertà e ancor più nell'amore di Dio, dando a luce il figlio suo in una stalla. Non ha avuto che una greppia, una mangiatoia per culla, ma nello stesso momento, per un divino contrasto, gli angeli hanno cantato «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace sulla terra agli uomini di buona volontà». Già qui, carissimi ascoltatori, vedete come l'equilibrio dello spirito cattolico. Perché oggi che c'è tutta questa tendenza miserabilista, pauperista, egualitaria, a diminuire tutto, si mette l'accento soltanto sull'aspetto umile e povero, che infatti c'è stato. La Madonna ha dato alla luce in una stalla, cioè con gli animali. È facile dirlo, ma pensateci voi, e soprattutto quelli di voi che abiti in campagna, conoscete benissimo come sono le stalle. La Madonna ha dato a luce in una stalla. Quindi non c'è niente di più povero, di più umile, di più basso che da aver dato a luce, alla luce in una stalla. E oggi si ci concentra solo su quell'aspetto, l'umiltà, la povertà, eccetera, che, come ho detto, è assolutamente vero. Si dimentica però l'altro aspetto, che è l'opposto armonico, però opposto di quella povertà. Quando mai una persona è nata nell'istoria e subito tutti i cori degli angeli hanno cominciato a cantare «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace sulla terra agli uomini di buona volontà». Mai, solo per nostro Signore Gesù Cristo. Quindi vedete che tutte le cose nella Chiesa, tutte, non soltanto questo passaggio, ma tutte le cose nella Chiesa sono e ti comportano quello che si chiamano opposti armonici. C'è di questo, ma c'è anche dell'altro, e tutte e due vanno visti insieme. Tutte e due fanno parte dello spirito cattolico. Quindi le stalla, ma gli angeli che nel più alto del cielo cantano la gloria di quel bambino che è nato in una stalla. Mai nella storia c'è stata una glorificazione come quella. E se questa parola è risuonata dolcemente nel cuore dei pastori e in quello di Giuseppe, tanto più dolcemente nel cuore di Maria. Quindi nell'atto di dare alla luce, di far nascere nostro Signore Gesù Cristo, poi come abbiamo visto l'ultima volta, vergine prima, durante e dopo il parto, la Madonna ha avuto un accrescimo, un aumento della grazia e della santità. E padre Garrigou dice, è il primo gloria che la Chiesa non cesserà di cantare durante la messa fino alla fine del mondo. Vedete come sono belle le cose della Chiesa. Il primo gloria è stato cantato dagli angeli. Poi nella messa, nella Santa Messa, nel Santo Sacrificio della Messa, la Chiesa perpetua quel gloria degli angeli fino alla fine dei tempi. Salvo poi in cielo riprendere il gloria con gli angeli, perché noi canteremo per tutta l'eternità gloria a Dio nel più alto dei cieli. Ora, c'è una frase che è la chiave per capire come queste cose ripercuotevano nell'anima della Madonna, nello spirito della Madonna. Ed è quella frase del Vangelo di San Luca che dice: Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Cioè, Maria osservava contemplazione, osservava, amava e meditava su queste cose serbandole nel suo cuore. Quindi, quando la Madonna vedeva che il bambino faceva così con la mano, la Madonna capiva il senso di quel gesto di mano e meditava sulla bellezza e sul significato metafisico di quel gesto di mano del suo divino figliolo. Meditava su tutto, e questa è la chiave per capire come la Madonna si confrontava con la vita concreta di nostro Signore Gesù Cristo. Vedendo ogni singolo aspetto, poi adesso vedremo altri aspetti, contemplandolo in ogni dettaglio, meditando su queste cose nel suo cuore, osservandole, cioè traendone un profitto spirituale e anche un profitto intellettuale. Questa è la meditazione. Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E padre Garrigou dice: quale gioia ha provato la Madonna alla nascita del figlio, eppure ha conservato il silenzio. Solo con Santa Elisabetta ha aperto il suo cuore. E qui poi torneremo su questo punto, ma qui c'è un punto molto bello e molto interessante. E i protestanti o le persone che non sono cattoliche, una delle cose che dicono per negare, per rifiutare il culto alla Madonna, è che i Vangeli non ne parlano. I Vangeli della Madonna parlano, pochissimo, ma parlano. Comunque parlano poco, cioè parlano molto meno di quello che sarebbe stato proporzionale alla missione della Madonna. Perché? Ora, ci sono 80.000 risposte, San Luigi Grignon da Montfort ne dà una, per esempio, dice come a quell'epoca c'era ancora una mentalità molto pagana, che credeva non solo in un Dio, ma in dei e anche in dee, cioè dee donne femminili. Se si fosse parlato troppo della Madonna e se si l'avesse, si avesse dato un culto già dall'inizio, potrebbe correre il rischio di essere confusa con una dea, quindi per questa mentalità pagana che c'era ancora in giro. Ed ecco che Dio ha scelto di nascondere la sua Madre Santissima per darla alla conoscenza dei fedeli lungo i secoli. Questo è un motivo, ma c'è un altro molto bello, è questo che padre Garrigou Lagrange solleva e menziona in questa analisi che lui fa. Ci sono certe cose così elevate, così perfette, che l'unica reazione è il silenzio. Un silenzio pieno di venerazione, un silenzio pieno di significato, un silenzio denso, pregno, come se gravido di cose, però silenzio. Voi vedete, per esempio, la più perfetta adorazione che l'uomo possa fare è l'adorazione al Santissimo Sacramento. A parte i canti che si fanno all'inizio, alla fine, eccetera, l'incensamento, eccetera, l'adorazione è in silenzio. Perché? Perché lì c'è Dio nostro Signore veramente presente nel suo corpo, nel suo corpo, sangue, anima e divinità. E quindi, come dice Dante, omnis lingua tacet, che questo è molto bello. Voi vi ricordate che Dante è portato in cielo, poi prima l'inferno, eccetera. Voi vi ricordate molto meglio di me, che non sono italiano, vi ricordate la Divina Commedia. A un certo punto lui comincia a salire i gradini del cielo, i cerchi degli angeli, eccetera. Quando raggiunge l'apice del cielo, lui non vede Dio, lui vede la Madonna. E nella Madonna, lui vede una scintilla della luce di Dio e dice: Hic tacet omnis lingua. Qua tacciono tutte le lingue. Punto. E finisce la Divina Commedia. Cioè, quando si contemplano cose troppo alte, l'unica reazione naturale è il silenzio. Il silenzio non è assenza di, è pienezza di. Voi vedete un'altra cosa. Nostro Signore Gesù Cristo è re, re dell'universo, re di Israele per diritto proprio, per diritto di famiglia, però soprattutto re del mondo, re dell'universo. Quale vestimenta andrebbe bene per nostro Signore Gesù Cristo? Tutte le vesti regali dei re, degli imperatori, la corona, una tunica bianca, la tunica inconsutile tessuta dalla Madonna. Perché è la cosa più perfetta che c'è nella sua semplicità. Quindi la tunica bianca di nostro Signore Gesù Cristo non è la povertà, è la pienezza. Che non c'è più di quello. O il Papa. Il Papa veste di bianco. Cioè, normalmente, che poi durante le cerimonie lui usa i paramenti. Però lui è il vicario di Cristo, lui è il sommo pontefice, il pontefice massimo, tutti i titoli del Papa. Quale vestimenta, quale vesti convengono al Papa? Una talare bianca, la semplicità totale. E ripeto, semplicità in questo caso non vuol dire assenza, non vuol dire vuoto, vuol dire pienezza. Ed ecco che applicato alla vita della Madonna e applicato a come la Madonna trattava il bambino Gesù, si vede che non è che la Madonna non avesse niente da dire, ma è che aveva tanto da dire che contemplava e osservava tutte queste cose conferendole nel suo cuore. Ed ecco perché i Vangeli dicono molto poco, quasi niente sulla Madonna. È un silenzio che non vuol dire che non c'era niente. Vuol dire che c'era troppo da dire e che nessuna parola umana avrebbe potuto descrivere quello che succedeva. Dice, il mistero della redenzione, dice, si illumina maggiormente durante la presentazione di Gesù al Tempio. Questo è il prossimo mistero, il prossimo passo che padre Garrigou Lagrange analizza. La presentazione di Gesù al Tempio. Questo è un passaggio della vita di nostro Signore che si celebra molto poco. Sì, c'è la festa liturgica della circoncisione, c'è la festa liturgica della presentazione al Tempio, eccetera, ma siccome è un po' spremuta, per così dire, un po' stretta tra il Natale e Capodanno e l'Epifania, che è il 6 gennaio, allora, un po' come perde un po' di significato, almeno per i fedeli normali, come siamo tutti noi. E Eppure la presentazione del bambino Gesù al Tempio ha un'importanza enorme, enorme. Anzitutto per la sua circoncisione, cioè quello sarebbe tutt'altro discorso. Ma poi per la prima confessione pubblica della sua missione salvifica. Perché vedete, lui è presentato al Tempio e c'è il vecchio Simeone, un vecchio sacerdote e profeta, Simeone, che vede il bambino Gesù e dice: ecco la salvezza preparata per tutti i popoli, la luce che deve dissipare le tenebre delle nazioni. Il vecchio Simeone, credo che lo possiamo chiamare San Simeone, anche se non so veramente se è stato canonizzato protocolarmente dalla Chiesa, ma io credo che lo possiamo chiamare San Simeone. Lui è il primo che testimonia pubblicamente la missione salvifica del nostro Signore Gesù Cristo. La salvezza preparata per tutti i popoli. E questa è la salvezza per tutti i popoli, non soltanto per gli ebrei, ma per tutti i popoli, la luce che deve dissipare le tenebre delle nazioni. E poi aggiunge un'altra cosa, e anche qui vediamo gli opposti armonici. Poi il Santo Vecchio aggiunge: egli è qui per la rovina e per la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione. Cioè, nostro Signore Gesù Cristo non è venuto per salvare tutti, nel senso, attenzione, attenzione, lui è venuto per salvare tutti, però non tutti accettano la sua salvezza, questo è il punto. Non tutti accettano la sua salvezza. E quindi ecco perché nella messa si dice questo, durante la consacrazione, questo sangue pro multibus e fundi, effuso per molti, non per tutti. Alcuni vogliono cambiare la consacrazione, cioè le parole, dicendo per tutti, e per molti. E il motivo è questo: nostro Signore è segno di contraddizione. Cosa vuol dire segno di contraddizione? Voi vi ricordate, avete visto le vecchie cattedrali romaniche e alcune cattedrali gotiche. All'ingresso, nella porta principale, al centro c'era una colonna con nostro Signore Gesù Cristo così che benedice. Molto ieratico, molto, no? Così che benedice. Cosa significa quello? Che nostro Signore divide gli uomini in due. Chi va dalla sua destra, chi va dalla sua sinistra. Cioè, chi accetta la sua salvezza e chi la rifiuta. Chi l'accetta si salva, chi la rifiuta si condanna. Nostro Signore non salva tutti. Vorrebbe salvare tutti, ma non salva tutti. Salva a molti, cioè a quelli che lo accettano. Ecco perché in altro brano, ricordato da nostro Signore, dice nostro Signore Gesù Cristo, dice: beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Cioè ci sono tante persone che si scandalizzano di lui. Questi rifiutano il suo amore, rifiutano la sua salvezza. Ed ecco che vedete lì gli opposti armonici dei quali parlavo. Prima il vecchio Simeone dice: questo bambino è qui per la salvezza di tutti i popoli. Luce che dissiperà le tenebre di tutte le nazioni. Ma subito dopo dice: questo è venuto per la rovina e per la risurrezione di molti. Per lui è venuto per rovinare alcuni, è detto nella Bibbia, è venuto per la rovina e la risurrezione di molti. Rovina chi lo rifiuta, risurrezione chi lo accetta. Ed ecco, dice padre Garrigou, infatti Gesù, venuto per la salvezza di tutti, sarà un'occasione di caduta, una pietra d'inciampo per molti israeliti che, rifiutando di riconoscere in lui il Messia, cadranno nell'infedeltà e nella rovina eterna. Anzi. Quindi, poi qui c'è la prima proclama della corredenzione della Madonna, perché subito dopo il vecchio Simeone dice, rivolgendosi alla Madonna, e anche a te una spada trafiggerà l'anima e così saranno rivelati i pensieri nascosti nel cuore di molti. Una spada ti trafiggerà anche a te, anche cosa vuol dire? Prima nostro Signore, e anche a te una spada ti trafiggerà il cuore. Infatti si parla dei sette dolori della Madonna e la Madonna dolorata è solitamente raffigurata col cuore a mostra con sette spade conficcate nel suo cuore. Ora, cari amici, analizziamo la sequenza di queste tre frasi dette dal vecchio Simeone. Prima dice questo bambino è venuto per la salvezza di tutti i popoli. Quindi questo è il Salvatore, questo è il Redentore del genere umano. Però, seconda frase, la redenzione non sarà accolta da tutti. Quindi per alcuni questo bambino sarà segno di rovina, segno di una pietra d'inciampo. Secondo punto. Terzo punto, anche la Madonna ha un ruolo in questa redenzione, che anche a te una spada ti trafiggerà il cuore. Quindi voi vedete, carissimi ascoltatori, come già nel Vangelo, dall'inizio della vita di nostro Signore, è proclamata la missione corredentrice della Madonna, intimamente associata alla missione redentrice, che quella è la missione essenziale, sostanziale, del suo divino figlio. E, sia Maria, dice padre Garrigou, parteciperà alle contraddizioni che incontrerà il Salvatore. Le sofferenze di Gesù, ricordatevi che sono sofferenze redentrici, sono sofferenze salvatrici. Le sofferenze di Gesù saranno le sue, cioè la Madonna soffrirà con Gesù. Lei ne avrà il cuore trafitto dal più vivo dolore. Se il Figlio di Dio non fosse venuto, non avremmo conosciuto la profondità, la profonda malizia dell'orgoglio, eccetera, eccetera. Quindi la Madonna, sin dall'inizio, associata alla missione redentrice di Gesù. Poi dice padre Garrigou, la pienezza di grazia di il nostro Signore ha avuto due effetti apparentemente contrari. Ecco quello che io vi dicevo dei contrari armonici. La pace più perfetta e l'inclinazione a soffrire. Questi due aspetti, carissimi ascoltatori, devono essere sempre presenti, sempre presenti. Inutile dire pace, 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 bene per tutti, amore, 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 senza la sofferenza. Il primo a essere stato amore e sofferenza allo stesso tempo è stato nostro Signore Gesù Cristo. E Christianus alter Christus. Noi dobbiamo essere altri Cristi, quindi dobbiamo soffrire con nostro Signore Gesù Cristo. quella che ha sofferto più intimamente legata a lui, la sua madre, la Madonna Maria, Maria Santissima. E quindi è falso che la religione cattolica, che la pietà cattolica sia solo amore, amore, pace, 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 e tranquillità, 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 festa, festa, festa. E anche sofferenza. E, come la teologia sottolinea benissimo, è soprattutto nella sofferenza che si compiono gli atti redentori. Nostro Signore Gesù Cristo ha sofferto la sua passione e morte per redimerci. Quindi la pienezza di grazia, il nostro Signore, ha avuto due effetti apparentemente contrari. La pace più perfetta, l'inclinazione a soffrire se stesso attraverso il sacrificio più doloroso come vittima redentrice per compiere al meglio la sua missione di Salvatore. Anche la pienezza di grazia in Maria ha avuto effetti apparentemente opposti. Da una parte, la gioia più pura nei giorni dell'annunciazione della Natività, e dall'altra, il desiderio di unirsi il più generosamente possibile alle sofferenze del Figlio suo per la nostra salvezza. Quindi nella Madonna c'è stata la gioia perfetta, la gioia assoluta, la gioia totale dell'Annunciazione, la gioia totale della Natività, però subito dopo l'invito alla sofferenza. E come lui dice, padre Carrigù dice, il desiderio di unirsi il più generosamente possibile alle sofferenze del Figlio. Quindi, presentandolo al Tempio, la Madonna lo offre per noi. Offre la gioia e la sofferenza. E tutte e due si uniscono intimamente nel cuore della Madre di Dio, che è già la madre di tutti coloro che crederanno nella parola del suo Figlio. Quindi, questa è l'importanza, carissimi ascoltatori, della presentazione di Nostro Signore Gesù Cristo nel Tempio. Ecco perché ho detto all'inizio di questa parte, è una festa che noi tendiamo a dimenticare, come ho detto, un po' stretta, come se fosse un panino fra Natale, Capodanno e poi Epifania, i Re Magi. In mezzo c'è la festa della presentazione di Gesù, al Tempio c'è la festa della sua circoncisione. La circoncisione, che non è il tema di oggi, però Nostro Signore ha già sofferto, che pur quanto sia una cosa lieve, che a quell'epoca si faceva tutti i maschi ebrei, tutti, oggi si fa ancora agli ebrei e anche alcuni non ebrei per diversi motivi, la circoncisione è già una effusione di sangue. E tutti i teologi sono concordi nel dire che già il sangue versato durante la circoncisione di Nostro Signore Gesù Cristo sarebbe bastato per redimere tutto il genere umano. Un goccio del suo sangue già sarebbe bastato. Ed è evidente che nella circoncisione lui ha effuso qualcosa di più di un goccio. Comunque, per quanto fosse o per quanto sia ancora oggi un intervento piuttosto lieve, piuttosto piccolo, è un intervento chirurgico. E soprattutto fatto come si faceva all'epoca senza anestesia, quindi qualcosa ha sofferto. Qualcosa ha sentito, c'è stato già un dolore. E quindi la festa della circoncisione di Nostro Signore, la sua presentazione al Tempio e la profezia del vecchio Simeone, che profetizza la missione redentrice di nostro Signore Gesù Cristo e quella corredentrice della Madonna. Comunque, torniamo al tema, cioè stiamo parlando dell'aumento di grazia nella Madonna. Voi vedete, pensate, ogni passo di tutto questo che abbiamo detto è stato motivo di aumento di grazia nella Madonna. Come ho detto, senza esagero, contemplando il movimento della mano del bambino Gesù, la Madonna contemplava, capiva e osservava nel suo cuore e quindi aumentava la grazia nella sua anima. Anche contemplando una cosa così apparentemente banale come il movimento della mano di nostro Signore. Tutto nella Madonna aumentava la sua grazia. Poi padre Garrigou passa a parlare della fuga in Egitto. E anche qui lui fa un'analisi politicamente un po' scorretto, come si direbbe oggi, cioè un po' fuori dal coro di oggi, perché a quell'epoca tutto era così. Però dice, San Matteo racconta che dopo l'adorazione dei Magi, un angelo del Signore apparve a Giuseppe mentre dormiva e gli disse, alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fugge in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Voi vi ricordate? Erode, il re Erode, il tetrarca, sapeva che il Salvatore, il re di Israele, Salvatore, era nato nei pressi di Betlemme, più o meno in quelle date, perché le profezie dicevano così e i suoi saggi, i suoi stregoni, direi io, gli avevano detto che il bambino era già nato. E quindi lui ordina le strage degli innocenti, quella che è rimasta nella storia come le strage degli innocenti, cioè ordina l'uccisione di tutti i bambini da 2 anni in giù, cioè fino ai neonati, nella zona di Betlemme e dintorni. È la prima persecuzione alla Chiesa. E questo è il commento di padre Garrigou Lagrange. Se il bambino Gesù è il terrore di quel re, infatti il re tremeva di paura davanti a un bambino, che teme là dove non ne avrebbe motivo, mentre non ha paura dei castighi di Dio che dovrebbe invece temere. Maria e Giuseppe partecipano già alla prima persecuzione che si leva contro nostro Signore Gesù Cristo. E quindi vedete che padre Garrigou Lagrange e con lui tutti i commentatori, tutti i teologi, vedono in questo ordine di Erode la prima persecuzione alla Chiesa, la prima persecuzione a nostro Signore Gesù Cristo che si continuerà fino ai nostri giorni. Oggi, per esempio, la Chiesa è perseguitata. Vi do un esempio. Se un sacerdote dal pulpito fa un'omilia dando tutta la dottrina cattolica sull'omosessualità, basterebbe leggere il catechismo della Chiesa Cattolica, cioè niente di proprio, il catechismo della Chiesa Cattolica che è la dottrina ufficiale della Chiesa, molto probabilmente sarebbe denunciato, molto probabilmente finirebbe o in carcere o comunque con qualche penalità sulla sua testa, perché avrebbe commesso un crimine di odio, avrebbe suscitato l'odio. Ora, quando non si può manifestare pubblicamente la dottrina della Chiesa, su un tema così importante e così attuale come quello dell'omosessualità, quando non si può manifestare pubblicamente il magistero della Chiesa su questo tema, siamo in un clima di persecuzione. Voi vedete i vari social, YouTube, Facebook e queste cose. Se uno dice cosa dice la Bibbia sull'omosessualità, quel post sarà bannato, quel post sarà cancellato automaticamente, cioè per quella roba dell'intelligenza artificiale, che però qualcuno l'ha creata, quindi non è che l'intelligenza artificiale agisca da se stessa, qualcuno l'ha creata. E quindi non si può nemmeno scrivere sui social certe cose della dottrina cattolica, perché si corre il rischio di essere censurato, di essere, come si dice, bannato. Ora, questa è una persecuzione, una vera e propria persecuzione. Ebbene, la prima persecuzione, quindi sofferenza, perché le persecuzioni arrecano sofferenze, che si dica, la prima persecuzione è stata questa persecuzione di Erode, del re Erode, contro i bambini, quindi anche contro il nostro Signore Gesù Cristo. E la Sacra Famiglia ha dovuto fuggire, letteralmente fuggire, è andata in esilio. Voi pensate, nostro Signore Dio, che va in esilio dalla sua propria terra. Questo è tutta una sofferenza. Il viaggio fra Israele ed Egitto. Oggi si prende un aereo in, non so, un'ora e mezza, 2 ore, non so quanto sarà. Si arriva tutto con aria condizionata, tutto pulito, tutto perfetto. Ma quante settimane era il viaggio a quell'epoca, sotto quel sole che bruciava, con tutta quella sabbia, poi le tempeste di sabbia in mezzo al deserto? Era un'avventura. Poi attraversare il Mar Rosso, non so come siano andati, poi... Era un'avventura, quindi una sofferenza. E la Madonna è stata associata e ha assunto su di lei questa sofferenza della prima persecuzione. Cioè, in precedenza vivevano in pace e gestivano la loro vita tranquillamente con il lavoro delle proprie mani. Non appena viene dato loro Gesù, non c'è più pace per loro. E questa sembra una contraddizione. Cioè, se non ci fosse stato nostro Signore Gesù Cristo, la Madonna e San Giuseppe avrebbero vissuto in santa pace, lavorando tranquilli. Eppure è venuto quel segno di contraddizione, che non appena è nato, cioè poco dopo che è nato, ha già cominciato a provocare dei guai, per così dire. Cioè ha costretto i genitori ad andarsene in esilio in Egitto. E la Madonna ha assunto, accettato e assunto questa sofferenza. In questo modo, commenta padre Garrigou, crescono molto nell'amore di Dio, che loro accettano questa sofferenza. Vedete, questo è il punto centrale. Loro presero le loro croci, cioè sia la Madonna sia San Giuseppe, perché anche San Giuseppe ha avuto un ruolo importantissimo in questo. Quindi prendono su di sé le loro croce, ora prendesi la croce su di sé e soffrire per l'amore di Dio è meritevole. Quindi questo ha fatto sì che aumentasse la grazia in loro. In questo modo crescono molto nell'amore di Dio. Anche i santi innocenti partecipano alla croce di Gesù. I santi innocenti sono quelli che sono stati massacrati prima di nascere, cioè bambini prima di aver uso della ragione. Quindi ancora in stato di innocenza. Il loro massacro ci mostra che furono predestinati dall'eternità alla gloria del martirio. È molto interessante. Non erano battezzati, però essendo stati uccisi per odio del nostro Signore, erano predestinati alla gloria del martirio. Dopo la morte di Erode, un angelo del Signore annuncia in sogno a Giuseppe che è giunta l'ora di andare a Nazareth in Galilea. E vedete, in ogni singolo passo, se Maria riceve costantemente un aumento di grazia e di carità quando porta tra le braccia il bambino Gesù, quando lo nutre, quando riceve le sue carezze, ne sente le prime parole, sostiene i primi passi. Io non cesso di ripetere, scusate se divento anche un po' noioso, ma ogni atto, ogni gesto della Madonna la faceva crescere in grazia e santità. Prima perché, essendo lei madre di Dio, quindi essendo a contatto col mistero trinitario, come abbiamo visto in altri programmi, essendo a contatto col mistero trinitario, ogni azione che la Madonna faceva era insondabilmente meritevole. Anche l'aprire una porta, cioè girare per aprire una porta, quel gesto nella Madonna aveva più merito di un martire che si faceva mangiare dai leoni nel Colosseo. Perché? Perché era fatto dalla Madonna, quindi ogni gesto della Madonna accresceva la sua grazia e la sua santità. E quanti gesti ha fatto la Madonna col bambino Gesù? Vi rilego queste due righe perché sono bellissime. Maria riceve costantemente un aumento di grazia e di carità quando porta tra le braccia il bambino, quando lo nutre, quando riceve le sue carezze. Cioè ogni volta che il bambino Gesù accarezzava il viso della Madonna, la Madonna aumentava in grazia e in santità. Questa è la vita della Madonna. E questa vita era anche quella di nostro Signore, perché anche il nostro Signore nella sua umanità aumentava di pienezza in pienezza. Come dice San Luca, il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era sopra di lui. Ora, e qui entriamo nell'ultimo punto del programma di oggi, abbiamo ancora 5 minutini. E da quando nostro Signore nasce fino all'inizio della sua vita pubblica sono 30 anni dei quali non sappiamo nulla se non la perdita e il ritrovo del bambino ormai quasi adolescente Gesù nel Tempio, quando aveva 12 anni. Voi vi ricordate l'episodio, Maria e Giuseppe vanno a Gerusalemme per la Pasqua, poi quando riprendono il cammino di ritorno fanno parte di una carovana, perché a quell'epoca si viaggiava in carovana, queste carovane di camelli, asinelli, eccetera, per il deserto, e quindi riprendono il cammino di ritorno e al terzo giorno si rendono conto che il bambino non è con loro. Loro pensavano fosse con dei parenti, quindi tornano indietro e lo trovano nel Tempio. Tranne questo fatto, che è anche uno dei dolori della Madonna, 30 anni e su questi 30 anni di nostro Signore non c'è niente nei Vangeli. Poi si riprende con le nozze di Cana, quando nostro Signore va a questa festa, a questa nozze, e quindi si vede che il nostro Signore Gesù Cristo aveva una vita sociale normale, andava alle nozze, andava ai matrimoni, andava a queste feste. E proprio in una festa compie il suo primo miracolo e lì comincia poi tutta la sua vita pubblica, c'è la chiamata ai vari apostoli, eccetera, eccetera. 30 anni di silenzio totale, o quasi totale, perché c'è questo fatto della perdita e del ritrovamento di Gesù nel Tempio. Ora, cosa è successo in questi 30 anni? È stato un vuoto? No, assolutamente no. C'è stata la vita quotidiana della Sacra Famiglia. C'è stato il convivio della Madonna con nostro Signore Gesù Cristo. Ed ecco che nostro Signore ha dato alla sua madre 30 anni della sua vita e a tutta l'umanità 3 anni della sua vita. Questa è la proporzione delle cose. E padre Garrigou Lagrange cita questo grande teologo francese che già l'abbiamo menzionato altre volte, Bossuet, è un teologo fine 600, primi 700, era vescovo ed era il grande teologo della corte del re Luigi XIV. E Bossuet dice: coloro che sono contrariati da Gesù Cristo e arrossiscono nel fargli trascorrere la vita in una così strana oscurità, sono contrariati anche dalla Santa Vergine e vorrebbero attribuirgli continui miracoli. Cioè, non è possibile che la cosa sia stata così semplice, semplice, semplice. Invece, Bossuet dice: è proprio la perfezione in questa contemplazione umile e perfetta. Cioè, il fare 80.000 miracoli, poi li ha fatti nella vita pubblica. Nella vita privata, magari li ha fatti, ci sono testi apocrifi che lo dicono, non c'è nessun testo canonico che lo dica. Ma dice: è bastato Gesù Gesù è bastato a Maria. Gesù stesso per 30 anni è stato sufficiente per la Santa Vergine. Il silenzio delle scritture su questa divina madre è più grande ed eloquente di tutti i discorsi. Questo è Bossuet. Cioè, cosa vogliamo di più? Vogliamo dire troppe cose su qualcosa che è così sublime che, come ho ricordato all'inizio, hic tacet omnis lingua. Qui ogni lingua tace, perché non c'è niente meglio da dire, quindi meglio restare in silenzio. 30 anni di silenzio in cui San Matteo dice il bambino cresceva in grazia e santità, e la grazia di Dio era su di lui. Ora, se il bambino cresceva, anche la Madonna cresceva in grazia e santità. Detto questo, carissimi ascoltatori, siamo arrivati anche questa volta al termine del nostro programma. Non mi resta che augurarvi una santa domenica, una buona e santa continuazione del mese di giugno. Ricordatevi, mese specialmente dedicato al Sacro Cuore di Gesù, e noi ci diamo appuntamento sempre qui a Radio Buon Consiglio il primo sabato del prossimo mese. A tutti, Ave Maria.